Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
Carissimi ascoltatori, buona domenica e buona festa di San Giovanni Battista. Chi vi parla oggi è Dulce Araújo della redazione di lingua portoghese della Radio Vaticana e del gruppo di africani incaricati di questo appuntamento settimanale con l'Africa. Sabato e domenica prossimi, 30 giugno e 1 luglio, ci saranno due eventi legati a Scritti d'Africa, nel caso specifico a Capo Verde e alla Guinea-Bissau. Ve ne parliamo tra poco, ma questo è per dire che il piatto forte della nostra trasmissione di oggi sarà intorno all'Associazione Italiana Scritti d'Africa, nata nel 1997 per far conoscere meglio, come dice il nome, gli Scritti d'Africa. In occasione del loro 20° anniversario l'anno scorso, il collega Filomeno Lopez ha parlato qui con alcuni di loro, in particolare Giulia Di Martino e Rossella Clavari, che sono tornate nei nostri studi, sempre con Filomeno Lopez, per parlarci dell'evoluzione della letteratura africana, da quella degli anni dell'indipendenza, più centrata sull'esaltazione in romanzi degli usi e costumi tradizionali dell'Africa, alla letteratura urbana degli anni più recenti. Questa tendenza si nota anche a Capo Verde, dove uno dei più grandi scrittori del paese, Germano Almeida, ha inaugurato la letteratura urbana con l'opera Il testamento del signor Napomuceno da Silva Araújo, opera tradotta anche in italiano. Capo Verde, il cui attuale Presidente della Repubblica, Jorge Carlos Fonseca, è poeta e scrittore, oltre che giurista. Il prossimo fine settimana sarà a Roma in visita privata. Nell'occasione sarà presentato il suo romanzo U Albergo Español, l'albergo spagnolo. Sarà sabato 30 giugno dalle ore 18 presso San Luigi dei Francesi a Largo Toniolo numero 2022. La presentazione del romanzo sarà fatta dalla professoressa Antonella Rita Roscilli. Il giorno dopo, domenica 1 luglio, alle ore 15:30, nella sala Marconi della nostra emittente, qui alla Radio Vaticana, piazza Pia numero 3, sarà presentato il libro Itinerari di Amilcar Cabral, un libro che esprime, attraverso cartoline inviate da lui alla moglie Anna Maria, dai viaggi diplomatici per sostegno alla lotta di liberazione della Guinea-Bissau e di Capo Verde, lotta di cui Amilcar Cabral, grande rivoluzionario e pensatore africano, è stato leader. La presentazione di questo libro è anche un momento per ricordare la grande conferenza di solidarietà della società italiana con quei popoli africani che lottavano per l'indipendenza dal Portogallo e ricorda anche l'udienza concessa da Papa Paolo VI, precisamente il 1 luglio del 1970, a Cabral e ai leader dell'indipendenza dell'Angola e del Mozambico, rispettivamente Agostinho Neto e Marcelino dos Santos. Alla presentazione di questo libro ci sarà, oltre al Presidente della Repubblica di Capo Verde, diverse altre personalità come l'Arcivescovo Monsignor Carlos Azevedo, storico e delegato del Pontificio Consiglio per la Cultura. Ci sarà anche Monsignor Bernard Munono, ufficiale del Dicastero Pontificio per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, così come il Dottor Franco D'Ippolito, Presidente della Fondazione Lelio e l'ISLI Basso, organismo che insieme al Coordinamento Africa della Segreteria Vaticana per la Comunicazione e l'Associazione Capoverdiana Tabanca Onlus organizzano quest'iniziativa a cui siete tutti i nostri invitati, amici ascoltatori e ascoltatrici. Detto questo, passiamo di nuovo all'Associazione Scritti d'Africa, fondata, dicevamo, nel 1997. 20 anni, più precisamente 21 anni quest'anno, di passione e delusione, di soddisfazione e di resistenza, si legge nel sito dell'associazione, in cui si sottolinea che c'è comunque da parte dei fondatori la curiosità di sempre e la convinzione che la migliore conoscenza dell'Africa, dei suoi problemi e delle sue positività, delle trasformazioni e delle permanenze culturali, avvenga attraverso la sua letteratura. Delusione perché lungo questo cammino di 20 anni c'è stato in Italia un movimento, diremo noi, a pendolo riguardo gli scritti d'Africa, in particolare la letteratura, come sottolineano Giulia De Martino e Rosella Clavari, che sono state di nuovo nei nostri studi recentemente con Filomeno Lopez.
Sicuramente c'è stato un rinnovato interesse per la letteratura africana negli anni 90, inizi del 2000, in cui molte case editrici hanno pubblicato. Piccole case editrici si vantavano, insomma, di avere fra le loro firme scrittori africani ma addirittura poco noti, no? E di questo si parlava nelle biblioteche, nelle scuole. Poi c'è stato a un certo punto un calando di interesse dovuto in gran parte alla focalizzazione dell'Africa come problema di migrazione. Quindi il non riuscire ad andare oltre la figura dell'africano, che è quello che sta davanti al supermercato a chiederti l'elemosina, e questo, diciamo, ha un po' fatto calare insieme l'interesse, insieme al fatto che con la recessione economica molte case editrici piccole, che erano state il sostegno soprattutto di organizzazioni piccole come la nostra, venivamo chiamati per presentarli questi libri. Queste case editrici sono scomparse, non hanno retto alla crisi, e quindi diciamo che sono rimaste le grandi, che per un periodo sono state silenti. Soltanto di recente, diciamo da un 5-6 anni, le grandi case editrici, Einaudi, Bompiani, eccetera, i colossi, insomma, della editoria, hanno ripreso a pubblicare, però andando sul sicuro, sicuro, ciò che già era un successo in Francia, in Inghilterra, negli Stati Uniti. Quindi non c'è stata più quella ricerca che avevano fatto la piccola e media editoria, scovando editori di cui non si era mai sentito parlare, ma che erano molto rappresentativi della realtà di parecchi paesi.
E abbiamo continuato, io sono Rosella Clavari, sempre di Scritti d'Africa, abbiamo continuato la presentazione di questi libri, e chiaramente anche il panorama letterario è cambiato, cioè iniziando dalla descrizione di romanzi che parlano soprattutto di un villaggio, degli usi di questo villaggio, delle tradizioni, del culto degli antenati che risale agli anni 60-70, il panorama si è modificato, e quindi il contatto nostro letterario avviene soprattutto con il romanzo urbano. Ed è quello che
di cui volevamo
ed è quello
parlare
di cui
oggi.
volevamo parlare oggi in particolar modo, perché è molto interessante. Qui vengono ritratte soprattutto le megalopoli, possiamo chiamarle come Lagos, il Cairo, Kinshasa, ma è il modo proprio come vengono rappresentate, che è estremamente interessante. E qui vorrei passare appunto la parola a Giulia De Martino per poi leggervi alcuni piccoli brani di questi testi.
Come diceva Rosella, abbiamo voluto fare un focus su questa letteratura che si è venuta sviluppando, diciamo, negli ultimi 30 anni più o meno, e che segnala appunto una grossa differenza con la letteratura forse più conosciuta a livello intellettuale, a livello però di scarsa circolazione. Parliamo della grande letteratura che c'è stata, no, negli anni a ridosso delle indipendenze, dei primi esperimenti di governo. Quindi parliamo di una letteratura che va dagli anni 50 agli anni 70, fatta da intellettuali che volevano rappresentare, erano orgogliosi di presentare le proprie culture, i propri riti, e quindi molto spesso la rappresentazione era focalizzata proprio nel villaggio, il villaggio con i suoi ritmi, con le sue
usi e costumi,
le sue contraddizioni. E certo, quindi tanto per citarne qualcuno di famosissimo, l'ambigua avventura
di Checa
Meducano o la stagione della migrazione a nord. Dove però si capisce che questi autori, nel dare questa panoramica, erano interessati soprattutto a spingere le nuove classi dirigenti ad affrontare la modernità senza però perdere la lingua, la religione, la saggezza tradizionale. E anzi, da questo punto di vista, l'ambigua avventura rappresenta ancora adesso un romanzo basilare per la critica, no, allo sviluppo occidentale, per cui si pensava che tutti i paesi dovessero seguire la stessa strada. Però è anche vero che, come anche nella stagione della migrazione a nord, là gli autori si ponevano proprio grandi domande: come si riuscirà a conservare la saggezza del nonno del villaggio che c'è nella migrazione a nord con le nuove sfide, la richiesta di maggiore giustizia, equità e soprattutto la condizione femminile,
sì,
no?
Sì, sì.
E quindi queste sfide erano anche diciamo tramate di invettive contro il colonialismo e anche però un sospetto che già queste classi dirigenti, che già si stanno dimostrando ingorde, inefficaci, pompate anche dall'Occidente, che aveva tutto l'interesse a mantenere dei corrotti che però rendessero stabile l'area. Quindi da questo ci sono state molte cause per cui ci si è spostati da questa immagine che anche la cinematografia di quegli anni un po' ci dava, cioè i vecchi del villaggio, Yaba, Yelen, no? Queste rappresentazioni o anche le grandi savane, gli animali, no? Oggi queste immagini sono praticamente scomparse dai romanzi, che invece mettono in scena un nuovo protagonista che è la megalopoli.
Breve stacco musicale con la canzone Africa, Mama Africa di Angélique Kidjo, cantante famosa del Benin.
Naturalmente la megalopoli, come si è arrivati? Innanzitutto si è arrivata a questi grandi concentramenti urbani perché per tanti motivi, problemi del clima, della siccità che ha visto un esodo dalle campagne, guerre a bassa o ad alta intensità che hanno concentrato sempre la popolazione urbana, ma anche internet, che sia pure non diffusissimo e fruito soprattutto a livello pubblico collettivo piuttosto che col proprio computer privato, hanno reso credibile il sogno di una vita diversa, di un miglioramento delle condizioni e che la città poteva offrire, no? Quindi la prospettiva di un lavoro migliore. Solo che queste città sono diventate dei mostri con grattacieli e lamiere delle bidonville,
Accanto,
asfalto dappertutto, eccetera, a confinare con quelli che venivano considerati santuari della natura, no? E quindi questo ha posto delle domande diverse anche agli scrittori, che nel rappresentare queste città non se la prendono più con gli ex colonizzatori, ma se la prendono soprattutto con gli africani, sia dirigenti che anche la gente che non vuole cambiare, che resta attaccata in un
certe
modo a
abitudini.
certe abitudini, anche a certe superstizioni, no? Perché, oppure a certe cose, no? Che vengono, non a caso, in questi ultimi tempi è stata introdotta la tematica dell'omosessualità, del rapporto delle culture africane con il problema dell'omosessualità. Cioè è un discorso che è relativo non soltanto alle classi dirigenti o all'Occidente, ma proprio ad ogni singolo africano. Certo, queste città, quando ci arrivano i contadini inurbati, spesso si rivelano dei mostri che fagocitano gli abitanti, perché le abitazioni spesso sono degli slum proprio invivibili. Non c'è romanzo che non descriva il traffico, l'inquinamento, il rumore, eccetera. Però è anche vero che
Il rumore che poi spesso tra quello delle macchine e delle musiche
E delle musiche, e
a
infatti,
tutto
infatti.
volume.
Mentre la città nei romanzi precedenti, che poi erano le rappresentazioni soprattutto di Londra e Parigi, New York verrà molto dopo, no? Con Chimamanda, con Tejú Kole, no? Con alcuni che
Scrittori
erano
nigeriani,
scrittori nigeriani che si sono trasferiti o che vivono fra i due mondi. Eh
in effetti già anche Chinua Achebe
sì,
già,
certo, già aveva. E quindi, ecco, quelle erano le uniche megalopoli che invece adesso entrano in scena Lagos, il Cairo, Kinshasa, ma anche Pointe Noire, che non è una, però vive lo stesso clima, diciamo, di queste città. E viene sottolineato che però è vero che questa megalopoli uccide i suoi stessi abitanti. Però è anche un concentrato di creatività,
Creatività,
no? Di creatività, e anche su questo tantissimi romanzi, come dicevi tu, parlano di musica,
musica,
parlano della musica che sale da ogni angolo, da ogni locale, da ogni macchina, da ogni taxi che passa.
Un piccolo brano che vi leggiamo dello scrittore Omar Robert Hamilton, La città vince sempre. È
Recentissimo
uno
questo.
scrittore egiziano. Quindi, a proposito di questo rapporto con la musica e con il traffico di cui parlavamo poco fa, Khalil fa un cenno di saluto, attraversa la strada e taglia bruscamente per un vicolo. Il centro è pieno di scorciatoie, di percorsi nascosti tra grovigli di edifici. La rapida svolta a destra per ritrovarsi lontano dalla folla, alla fontana spenta davanti al Grillon, le porte a vento delle Storille, le sedie del caffè allineate lungo lo stretto passaggio che sale verso la cucina di strada di Umm Dhahab, la corsa da dietro la townhouse su fino all'Odeon, per un ultimo bicchiere prima di andare a dormire. I vicoli del Cairo, per un attimo, diventano complici delle tue malefatte. Dall'impianto stereo di un taxi viene il battito dell'elettroshabi, il nuovo ritmo del ghetto. Cosa penserebbe mio padre di questa musica, delle sue origini ribelli, nelle strade, tra i giovani, i senza diritti, quelli che hanno appena preso in mano il proprio destino? L'hip hop dei nostri giorni, direttamente dai ghetti su chiavetta USB. Vedrebbe il legame tra là e qui, la linea che collega Iran DMC e Ocai Ortega? Oppure spegnerebbe questa musica, la coprirebbe con altri suoni e la terrebbe chiusa nella cassaforte che ha riservato a questa parte del mondo, continuando ad ascoltare il lato A della sua storia? Ecco, questo è un piccolo assaggio sì, del sì, libro.
Sì. Ma non a caso questi romanzi spesso presentavano un finale drammatico, proprio perché, come a dire, non sappiamo come va a finire, non sappiamo una risposta. Infatti i personaggi di questi romanzi subiscono insomma, dei forti traumi, cosa che invece troviamo assai di meno in questi romanzi dagli anni, fine anni 80 in poi. Questi personaggi sembrano attraversare delle grandissime difficoltà, però si ingegnano, cercano di trovare altre strade. Ecco, quindi in questi scrittori, in questi giovani scrittori africani, c'è anche un po' una rivolta verso i grandi padri scrittori, gli intellettuali, no? Non vogliono tornare indietro. Loro accettano che le cose sono cambiate, vogliono solo che si viva all'insegna della giustizia e del benessere. Non... Tant'è vero che questi scrittori nascono in un posto, studiano in un altro, lavorano un po' qui, un po' là.
E vi lasciamo qui con queste parole quasi in sospeso, con la promessa di continuare a conoscere la realtà di Scritti d'Africa con queste protagoniste in un'altra occasione. A tutti buona domenica e alla settimana prossima di nuovo con Afrofonia qui su Radio Vaticana Italia. Un caro saluto da Filomeno Lopez e Dulce Araujo.